Maria Luisa Policreti Frangipane. Ricordi episodici 1944-1945. Seconda traccia. Si combinò che Giuseppe sarebbe venuto a Udine con la donna e io sarei andata su e giù. Mario su e giù da Pordenone. Questo per i primi tempi, poi si sarebbe visto come andavano le cose. Intanto venne l'ordine di consegnare i fucili. Non ebbi il coraggio di tenerli tutti. Tenni i due meglio, che son salvati. Perdonami, Titti. Anche questa abbiamo sbagliata. Degli altri consegnammo soltanto i calci, ma sono ugualmente spariti. Avrei voluto salvarti anche quelli, tesoro. Mi è andata storta. Anche Tony aveva tanta paura. La responsabilità verso te era grande e un'imprudenza poteva essere fatale. Riprendo stamane, 30 del mese. Buongiorno, tesoro. Ti penso in questo viaggio interminabile, con l'angoscia nel cuore così grande perché privo di nostre notizie e specie di Giuseppe. Da non poter godere neanche la sublime gioia del rimpatrio. Ricordi? Pareva un sogno. Oggi è realtà. Coraggio, al tuo ritorno troverai tutti salvi. Quale emozione e reazione ti porterà questa realtà dopo tanto patire? Ho provato che anche il nostro fisico è più allenato al dolore che alla gioia. Questa, se troppo violenta, annienta e sconquassa. Ma tu sei forte e hai avuto sempre tanta fede che, impedendoti la disperazione, ti ha preparato al confronto finale. Sono stata in chiesa. Ora sono le 7. Fra una faccenda e l'altra, oggi calcolo di scrivere parecchio, se tu non mi interromperai. Ho pregato di gusto e mi sono sentita confortata. Gesù è sempre stato il mio grande amico e non mi ha mai delusa. Il conforto provato stamane è una buona promessa. Torniamo a Castello. L'8 novembre si aprirono le scuole. Giuseppe venne a Udine da solo, mangiava a mezzogiorno dalla Pina e la sera s'arrangiava con la Maria Donna. Con le facilitazioni usate verso gli sfollati, avrebbe potuto stare molto a Castello e frequentare solo a tratti. Mario cominciò ad andare a Pordenone con la corriera. Gli avevo trovata una stanza per poter alloggiare in caso di forzata permanenza giù. Durò 2 giorni. Il 10 mi tornò, svogliato e nervoso. Ero sola. Tony e Teresa erano andati a Padova con zia Ena, che allora stava con loro. La sera scoppiò la febbre e in pochi giorni si rivelò tifo. Dio mio, che giornate! Pensiero per te, per Mario e per Giuseppe, che non poteva tornare a Castello per paura del contagio. La Gina doveva stare con me, assorbita com'ero dall'assistenza. Il ragazzo era lì, a Udine, abbandonato a se stesso. Chiusi gli occhi e raccomandai tutti a Dio. Ed intanto sempre quei canti tedeschi al comando. Quel loro parlare, duro come il loro cuore. Erano buoni però, non disturbavano nessuno. Ma i nostri deportati premevano nel cuore e mettevano una barriera di astio tra noi e loro. Mangiavano, bevevano e i nostri come li trattavano? Era sempre un senso di repulsione, come di vomito, scusa il termine, ma ci vuole, che provavo in me. L'assistenza di Mario durò piana una decina di giorni. Grandi lo curava con passione ed amore. Domenica 21, il colpo di scena. Vennero alcuni ufficiali tedeschi e e intimarono a Teresa di lasciar la casa entro 3 giorni. Non valsero preghiere, non valse la malattia di Mario. Nulla valse. Bisognava sloggiare. Nota che i soldati si erano sistemati benissimo tra l'appartamento e il granaio, ridotto a stanzette già fornito di stufe. Niente. Dovevano cacciare noi per entrare in casa loro. Teresa andò a Pordenone da chi comandava. Tornò su piangendo dalla rabbia per quanto fu trattata male. Unica concessione: dilazionato il termine fino a giovedì. Cominciò il gran lavoro. Pensa, in 3 giorni quella gran casa fu vuotata e la roba sparsa per tutto il paese. Un camion fu mandato a Padova. Il paese fu solidale con Tony, che ebbe dimostrazione di affetto e di solidarietà commoventi. Tutti gli offrivano alloggio ed aiuto. Tutti avevano parole di biasimo per l'atto compiuto. Tony, passato il primo momento di avvilimento, si rassegnò e penso che forse era una fortuna, come poi realmente lo fu. Teresa fu magnifica di attività e di adattamento. Si misero a posto una stanza e un tinello da germanico e andarono ad abitare là. Tony era felice perché non vedeva più i tedeschi e stava tranquillo. Il mercoledì io mi trasferii con Mario ad Aviano, dove Grandi aveva fatto vuotare una stanza apposta per me. La roba mia sparsa qua e là, la Gina spedita a Udine con Giuseppe. E cominciò la mia assistenza a Mario all'ospedale, circondati lui e io da ogni cura e da ogni premura, sia del personale sia dai conoscenti del paese. Stamane ho concluso poco ed è quasi mezzogiorno. La signora Martini mi ha telefonato che c'era l'occasione di un paletò. Giuseppe è senza e sono corsa a prenderlo. È bellissimo. Lire 7.000. Devo fare un debito, ma l'ho preso lo stesso. Per te ho provveduto, ma di questo e della situazione finanziaria ne parleremo a voce. Che disastro, Titti! Ma l'essenziale è saltarne fuori. Poi ci riaggiusteremo, vero? Finalmente, dopo pochi giorni di permanenza all'ospedale, mi arrivò la tua prima cartolina. Non c'era l'indirizzo, ma eri vivo. Pur temendolo, io non potevo sapere quale calvario stavi passando. Non conoscevo ancora bene i tedeschi. Quindi mi confortai. E qui cominciò l'angoscia dei pacchi. Avrei voluto mandarteni subito, ma non si poteva. Mi informai da tutti. Feci un viaggio a Udine, inutile, proibito. Mi rassegnai e continuai a curare Mario, che intanto migliorava, ridotto ad una larva. Ma il pericolo era passato. Io non potevo più reggere ad Aviano per l'assillo dei pacchi da spedire e della posta che arrivava qui. Finalmente Grandi ci permise di partire. Mario aveva ancora qualche linea, ma io non potevo più restare. Ebbi ad Aviano anche il diversivo della Silvia Pagura. Che crollo, povera creatura! Ma questo te lo racconterò a voce. Bisogna che non mi lasci sviare da ricordi secondari e segua la linea principale. Ti pare? Arrivati a Udine, il 22 dicembre, seppi subito che il 16 c'era stata un'improvvisa possibilità di spedire un pacco. Ormai non si poteva più. Mi sentii disperata. Pensavo al tuo bisogno, ma soprattutto alla questione morale. Tu l'ultimo a ricevere. Cosa avresti pensato di me? Non ne potevo più. La signora Martini, animo strano e generoso, mi offerse un po' di posto nel suo. Tentai perché ti giungesse almeno il mio pensiero. E nessuna possibilità di spedire extra bollettini. E questi non mi arrivavano. Quando vennero fu un sollievo e con lo spirito spingevo i pacchi in viaggio. Mi pareva non arrivassero mai. Due, difatti, non ti giunsero. Mi assillavano il tuo bisogno, la tua mortificazione di fronte agli altri. Quando mi giunse la tua lettera che confermò i miei timori e che attendevo, piansi tanto, Titta. Credo che sia stata l'unica volta che ho pianto. Perché tu che dicevi avere io le lacrime in tasca, non ho invece pianto mai, solo ribellata mi sono e con tutte le mie forze. Ma quella volta ho pianto. Non so cosa avrei fatto per sollevarti, ed invece ti sono mancata. Non me lo potevo perdonare. Ed era una giostra nella mia mente di se, di ma, di forse. Ho conosciuto anche l'insonnia in quei giorni e ho deciso che il purgatorio dovrà essere una cosa simile. Poi la tua cartolina, cara e commossa, del primo pacco giunto. Sei buono tesoro. E avevi già dimenticato. Io, invece, non potevo dimenticare di esserti mancata nel bisogno e ne ho sofferto a lungo. Poi il ritorno dei Muratti con la speranza del tuo rimpatrio. Ti ho atteso con speranza immensa. Facevo i pacchi svogliata perché tanto tu saresti arrivato prima. Perfino i bollettini non spedivi più. Dunque la speranza era fondata. Ma Titti mio, è sempre la stessa storia. Non conoscevamo abbastanza i tedeschi. È una razza ottusa nel compiere atti di equità ed umanità, pronta e istintiva nel commettere atti di crudeltà. Fra i pacchi, l'attesa della posta, l'ansia d'un tuo improvviso arrivo, la relativa tranquillità sulla tua vita giornaliera, il tempo. Mi vedevo spesso con la signora Martini e parlavamo sempre di voi. Anche la nostra vita familiare si svolgeva piano. I ragazzi studiavano e avevo ospite Orazio che, per sfuggire l'arruolamento, si era occupato in una fabbrica qui a Udine. I suoi erano ad Arcano e l'appartamento requisito. La sua compagnia era cara e allegra. La sera studiavano tutti e tre. Io non stavo tanto bene, ma anche di questo ne parlerò a voce. Ho tentato anche di farti rientrare per un'operazione grave che avrei dovuta fare e che non ho fatta, ma naturalmente invano. I parenti tutti via. C'erano solo la Vica Zoratti, questo tesoro di ragazza che mi fu sempre vicina come una figliola, e a periodi Toni e Teresa. Dovevano stare a Castello per salvare la casa e il parco da guai sempre incombenti. La situazione politica ancora tranquilla, gli allarmi non frequenti e bombardamenti assenti. Si delineava il movimento partigiano, con elementi sfuggiti ai tedeschi o che particolarmente li odiavano. Ad Aviano era ospite Titti Tacoli, figlio del generale Tacoli rimasto a Roma, simpaticissimo ragazzo, sceso al piano per il freddo e che doveva star nascosto. Nota Federico Tacoli, 1925-2004. Partigiano nelle formazioni Osoppo Friuli dal 15 settembre del 43 al 24 giugno del 45. Autore di Io c'ero e adesso racconto. Ricordi di un partigiano in Friuli 43-45. Edizione Associazione Partigiani Osoppo. Fine nota. Suo fratello Ferdinando fu ucciso l'estate scorsa. Ragazzi in gamba. Ricordo una sera d'inverno, quando li ebbi ospiti di passaggio facendoli dormire alla meglio. Quanto entusiasmo, quanta fede in questi cinque ragazzi riuniti alla nostra tavola. Fu una serata di gran tenerezza per me. Mi pareva di rivivere la mia gioventù. quando era permesso di avere un entusiasmo, un ideale da difendere. Ai giovani di oggi è negato tutto. Era un'oppressione il veder questi nostri giovani che andavano in cerca col lumino di un ideale da difendere, di un entusiasmo con cui nutrire il cuore. Poveri 20 anni negati. Intanto i tedeschi compivano l'atto più impolitico che avessero potuto fare. Chiamarono gli uomini alle armi. Si credeva che, data la delicatezza di questo settore, tanto importante che i tedeschi avevano voluto avvocare a sé col nome di litorale adriatico, non ci fossero richiami. Gli uomini, stanchi e sfiduciati, non chiedevano che d'essere lasciati tranquilli. Ma i tedeschi non possono lasciar tranquillo nessuno. Pareva provassero rimorso di coscienza se si accorgevano che qualcuno viveva pacifico. Subito sentivano il bisogno di disturbarlo. E così si chiamavano classi in classi. I più trovavano rifugio nella TODT, questo colossale organismo, che assorbiva un numero illimitato di uomini che, pagati bene, sentivano essere un dovere quello di rendere il meno possibile. Che scuola orribile e nefasta per la gioventù! Soldi a palate e lavoro a contagocce. Perché era bene. Così si intende. Altri si disperdevano qua e là. Molti ingrossavano le file partigiane. Pochi si arruolavano. Venne primavera. Mentre in montagna risorgevano i gruppi di ribelli, in città si lavorava in silenzio per rifornire i primi di armi, di viveri e di vestiario. Cominciava la lotta sorda, ostinata, silenziosa, di chi non curvava la fronte e la schiena al duro destino. Pochi conoscono quella storia eroica ed oscura della vigilia. Tutti quelli che allora se ne infischiavano e criticavano, biasimavano quando non facevano all'amore col tedesco, oggi sputan sentenze e sprotano che fan saltare i nervi. Ma lasciamo queste considerazioni a dopo e veniamo al nostro capitolo. Giuseppe. Quel ragazzo, tesoro mio, ha una volontà sua e una dirittura di carattere che noi non gli abbiamo mai capita. Ci lasciavamo sviare dai suoi difetti d'apparenza, ai quali ci siamo sempre fermati, non entrando mai in profondità. Va a nostra scusa il carattere chiuso e scontroso del figliolo. Quando giunsero le prime voci sulla vostra possibilità di aderire, Giuseppe mi disse: «Papà non aderirà mai, ne sono sicuro», con una fermezza nella voce che mi si strinse il cuore. Nota, si intende l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana. Fine nota. Madonna mia, cosa dovevo pensare io? Che immaginavo quanto soffrivi. Alla signora Martini disse: «Se papà aderisse, non lo riconoscerei per mio padre». Ma sapeva lui cosa diceva. Oggi devo pensare che sì. Che prezzo ti si chiedeva? Titti, tesoro mio. Io tacevo, soffrivo e pregavo Iddio che ti illuminasse. In primavera certi maneggi del ragazzo e una questione per le armi, che ti racconterò a voce, mi fecero capire che Giuseppe non rimaneva inattivo. Che fare? Capivo che non potevo mettermi contro. Avrei agito contro la mia coscienza, io avrei fatto altrettanto, e avrei ottenuto il solo risultato di farlo agire di nascosto. Preferii venirgli incontro e mi occupai per procurargli viveri, vestiti, quanto potevo. Avevo già buone speranze di riuscire quando la mia attività fu stroncata dal suo arresto. Un giorno, per una scena successa, sempre per la questione che ti dirò, capii che l'entusiasmo del ragazzo gli offuscava il cervello e rischiava di fargli commettere imprudenze. Era felice, allegro, pareva un altro, ma non lo vedevo equilibrato. Allora mi arrabbiai e gli ingiunsi di smetterla con la sua attività finché non avesse messo la testa a posto. Il ragazzo uscì. Al ritorno era calmo e mi parlò seriamente. Mamma, ormai non posso tornare indietro. Questa è la mia strada. Mi sento una forza mai avuta. Se tu me l'imponi, rinuncio. Ma sarà un crollo per me. Pensa, mamma, cosa direbbe il papà al suo ritorno se suo figlio fosse stato inerte? Vedi come soffre, papà. Devo aiutarlo anch'io. Che dovevo fare, Titti? Benedirlo e lasciarlo al suo destino. Lo pregai soltanto di non trasportare mai armi, ma sapevo che lo pregavo invano. La vigliaccheria di rifiutarsi in una missione pericolosa non l'avrebbe mai fatta, né io potevo chiederla. Mi spaventava il fatto che sentivo quanto il movimento fosse ancora fluido, senza organizzazione. Senza capi e spesso in mano a giovani inesperti. D'altronde, qui nel litorale si cominciò dopo che nel resto d'Italia. Un principio di organizzazione venne tardi, quando ormai molti gruppi autonomi si erano formati. Era quindi più difficile un'organizzazione, un coordinamento. Giuseppe fu tra i pionieri. Seppi poi che ai primi di maggio, alla chiusura delle scuole, avrebbe dovuto andare in montagna. Mi ero meravigliata come si fosse presentato alla leva e fatto reclutare negli alpini, tranquillo e sereno. La sua decisione era già presa. Si arrivò così al terribile 18 aprile del 1944, che col 13 dicembre è la giornata più terribile della mia vita. Allora la scuola era nel pomeriggio. Lo Jacopo Stellini era requisito e Giuseppe aveva scuola Albertoni. Tutta la mattina trafficò. Mi chiese carta e spago e uscì. Io avevo fatto la crema. Lui era con me in cucina. Verso mezzogiorno mi disse: Mamma, vado alla stazione a portare un pacco. Ebbi un colpo al cuore. Giuseppe, non saranno mica armi. Ma vuoi che vedano ogni pacco, mamma? No, ma potete essere spiati, potete essere seguiti. Il mio cuore aveva detto giusto. La spia, la vipera, era fra loro. Titti, Giuseppe non tornò più. Andammo a tavola, Mario e io. Orazio veniva solo la sera a cena. Il suo posto vuoto. Lo vedo ancora. Quello che soffersi fino alle 3 te lo lascio pensare. Me lo vedevo fucilato. Quando alle 3 si fermò una macchina e ne scese un ufficiale tedesco con due soldati e l'interprete, nell'angoscia provai un sollievo. Giuseppe doveva essere ancora vivo. Perquisirono la sua stanza. Io parlavo tedesco come non l'avevo parlato mai. Andarono dritto alla stufa, dove Giuseppe aveva nascosto una pistola. Per fortuna Giuseppe aveva avuto la buona idea di confessare che c'era. Così si fermarono lì. Non cercarono nel resto della casa. Per grazia di Dio aprirono tutti i cassetti, eccetto lo stipetto dove c'erano i giornalini e gli opuscoli di propaganda. Particolare comico. L'interprete trovò un foglio che lesse con interesse. Io tremavo, puoi pensare. Dio, che angoscia! Cosa poteva essere? Alla domanda del capitano, lui rispose: Non c'è nulla. Dopo guardai. Era la poesia Il Bibi liberato, che metteva in caricatura la liberazione del duce. Ora quelle carte sono perdute. Peccato. Il capitano mi fece assicurare che non c'erano altre armi. Io naturalmente assicurai. Fui così calma che solo Dio può avermi aiutata ad essere così. Alla fine supplicai il capitano di dirmi qualcosa. Mi disse che il giorno dopo avrei saputo e se ne andò. Mario corse a togliere dal nascondiglio le altre pistole, che poi con la perquisizione da Zoratti andarono perdute. Temevo una seconda perquisizione, che da me non si verificò, mentre da altri sì. Mi sembrava di morire. Non potevo attendere così. Dentro di me tutto tremava. Dovevo agire. La signora Petri, affettuosa e premurosa, mi accompagnò. Andai alla SD, la polizia affiancata alla SS. E fui fortunata. In quel momento arrivava il capitano. Lo fermai per le scale e lo supplicai di dirmi qualcosa. Mi disse che i ragazzi furono portati a Gorizia. Mi fece le lodi della sincerità di Giuseppe. Mi assicurò che loro l'avrebbero calcolata una ragazzata e che tra 2 giorni il ragazzo sarebbe tornato a casa. Mi raccomandò anche di tirargli le orecchie. Mi disse pure alcune buone parole, aveva la mamma anche lui, e mi lasciò. Mi sentivo confortata. Ma non sapevo ancora una cosa, e cioè che il tedesco è l'essere più bugiardo che esista sulla terra. I tedeschi non rubano, oh, fu, ma portano via. I tedeschi sono leali, ma non ti dicono la verità neanche per sbaglio. Non l'abbiamo mai sorpreso a dire la verità, disse Papa Pio XI parlando di Hitler. Altrettanto si può dire dei suoi soldati. Non li ho sorpresi a dire la verità, mai. Si era di martedì. Attesi invano per 3 giorni il ritorno promesso. Non ti dico cosa siano state per me quelle giornate. Tutto era possibile: fucilazione, tortura, fame, eccetera. E il ragazzo giovane, inesperto, probabilmente impreparato. Guai, Titti, se me l'avessero arrestato nelle stesse circostanze alcuni mesi dopo. Allora i tedeschi tentavano ancora di essere buoni. Forse avevano paura e gli artigli li tenevano nascosti. Intanto vennero da me le sorelle Ceccon. Il loro fratello era stato arrestato con Giuseppe, un bravo ragazzo, tenente effettivo dei bersaglieri. Le Ceccon furono poi per me un grande aiuto, perché brave, energiche, coraggiose. Mi aiutarono ad affrontare le situazioni nelle quali probabilmente in principio mi sarei perduta. Ed Evandro, il loro fratello, fu un grande amico di Giuseppe. Il sabato cominciò la gincana che durò 8 mesi. Andai con Mario a Gorizia e cercai le carceri portando da mangiare. Non lasciarono passare nulla. Cerca e ricerca. Dopo chilometri di cammino trovai la GFP, dalla quale dipendevano i ragazzi. Nota GFP, Geheime Feldpolizei, Polizia Militare Segreta, composta da elementi della Gestapo e della Polizia Criminale. Fine nota. Mi dissero che il permesso per l'introduzione di cibo me l'avrebbero fatto il mattino dopo, perché tanto quel giorno non occorreva. Mio figlio era andato a Trieste col capitano e sarebbe tornato il giorno dopo. Tornai la domenica. Non riuscii ad avere il permesso che mi negarono con 1000 scappatoie, ma il cibo riuscì ad introdurlo lo stesso, per grazia dei guardiani e del capocarcere. Che respiro! Finalmente Giuseppe avrebbe avuto da mangiare e soprattutto mi avrebbe sentita vicina. Naturalmente egli non si era mai allontanato da Gorizia. Subito dopo, Beppi Someda mi fece un biglietto di presentazione per il conte Pace, prefetto di Gorizia. Andai da lui a pregarlo di intercedere presso Rainer, nota Friedrich Rainer, Gauleiter, cioè capo, della sezione locale del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Fu d'una cortesia, gentilezza e comprensione squisite e si occupò subito dei ragazzi. Si deve al suo intervento. se essi furono passati al tribunale italiano dalla corte marziale tedesca che li voleva giudicare. Che sollievo! Del resto si fa presto a dire oggi. Ma vincerli quei giorni eterni di ansia e di trepidazione, ogni momento una notizia nuova, una nuova speranza, una nuova delusione.